Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla prima puntata di Scusate il Disturbo, speciale off-season, puntata che è anche la 90esima nel totale di tutte quelle trasmesse con il logo e il brand di Scusate il Disturbo. Per festeggiare questo nuovo inizio, questo ritorno sulla strada del football, non potevamo che cambiare sigla, scegliendo On the Road Again in versione Rockets, che inaugurerà le nostre puntate. I nostri fedelissimi ascoltatori avranno anche colto l'omaggio ad Andrea Ghezzi. Come sempre ringraziamo AFM Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che, vi ricordiamo, trovate anche su iTunes. In questa puntata, per chiacchierare di football americano insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini, Dario Michelini e Andrea e Lorenzo Ghezzi. Bene, lasciamo ancora un po', avevo ancora 4 minuti di Rockets, li teniamo in sottofondo fino ad esaurimento sigla. Benissimo, allora facciamo l'appello, siamo in pochi, possiamo permettercelo. Ci sei, Dario?
Ci sono, e come?
Ah, e come, benissimo. Marco?
Sicuramente ci sono.
Mauro?
E vorrei vedere se mi perdo una puntata che inizia con i Rockets.
Poi vediamo se c'è Lorenzo. Abbiamo sentito Lorenzo.
Sì, Lorenzo lo sento.
Lorenzo c'è, perfetto.
E aspetta, Gio, ti aggiorno già sulle mie operazioni. Gli sto dando il tè verde da bere.
Perfetto, ecco, questa puntata sarà scandita da dei capitoli che non saranno quelli degli argomenti di cui parleremo, ma delle attività che dovrà compiere Andrea per mettere a letto Lorenzo, e quindi seguiremo un po' questa traccia.
Benissimo, e vorrei sottolineare che randomicamente durante queste operazioni partirà Andrea, si muterà in modo Rockets.
Esatto, ovviamente, perché essendo in casa non ci potrà garantire quell'effetto che tanto l'ha reso famoso nel panorama del football mondiale. Allora, vi ho detto special off season, ci siamo presi solo una settimana di riposo, l'anno scorso era stato un mese intero, quindi abbiamo rinunciato altre 2 settimane di ferie per essere qua insieme a voi per parlare un po'.
Io veramente sono quello. Andato in ferie,
devo tenere in piedi la baracca. Per parlare un po' di quello che è successo proprio nelle ultime 2 settimane, e cominciamo col parlare dei nuovi head coach. Durante le puntate precedenti di Scusate il Disturbo avevamo fatto un po' di aggiornamenti, ma adesso ogni posto è coperto. Io faccio un piccolo elenco di quelli che sono i nuovi head coach: Frank Reich a Indianapolis Colts, era l'offensive coordinator dei Philadelphia Eagles; Matt Nagy e Chicago Bears, era l'offensive coordinator dei Kansas City Chiefs; Pat Shurmur ai New York Giants, era l'offensive coordinator dei Vikings; Matt Patricia ai Detroit Lions, era il defensive coordinator dei Patriots; Mike Vrabel ai Tennessee Titans, era il defensive coordinator degli Houston Texans; Steve Wilks agli Arizona Cardinals, defensive coordinator dei Carolina Panthers; e John Gruden agli Oakland Raiders, commentatore di ESPN, quindi da Bristol come attività precedente. Allora, comincio subito con la domanda. Primo argomento.
No, scusa Giovanni, scusa. E Josh McDaniels?
Josh McDaniels, mi ha telefonato prima, ma ha detto che non poteva. Mi ha chiamato, Mauro? No, mi ha chiamato. Mi ha chiamato, gli ho detto che noi, se vi ricordate, l'avevamo annunciato. Vi ricordate come the coach dei Colts? Lui si è scusato, con me, si è scusato con i nostri ascoltatori, e avrebbe voluto avvisarmi prima, ma aveva un attimo da fare, quindi
aveva giù.
Sì, esatto, si scusa, ci ha ripensato, non ha voluto darmi il motivo, ha detto: ma è tua moglie, i figli, insomma, non mi ha detto il motivo, ma si scusa, Mauro, giusto, grazie per la domanda. E allora, faccio adesso una domanda a voi. Nuovi head coach di solito vuol dire nuove speranze per queste squadre, e alcune di queste, praticamente tutte, hanno bisogno di avere nuova speranza. Allora, cominciamo da Dario, poi dopo liberamente intervenite. Dario, chi secondo te parte meglio rispetto agli altri?
Allora, a mio parere, Matt Patricia ha tutti gli ingredienti per fare bene, nel senso che l'attacco dei Lions quest'anno si è un po' fatto da solo, diciamo, trovando un ottimo primo ricevitore e trovando un Matthew Stafford totalmente maturo, a mio parere. In questo scenario un allenatore della difesa ci andava proprio bene. Qual è il suo compito più importante? Quello di migliorare il rendimento sui passaggi, che è un po' deficitario per quanto riguarda la difesa di Detroit. A mio parere Matt Patricia non è il miglior coach per stabilire un gioco difensivo a priori, probabilmente non è una grande mente per quanto riguarda il pre-stagione, però è un ottimo defensive coordinator e penso anche da head coach farà bene per quanto riguarda la gestione magari della partita oppure di una stagione. Ricordiamo che quest'anno i Patriots, prima di inanellare 5-6 partite difensive mostruose, erano andati sotto praticamente contro tutti nelle prime 4 settimane di stagione regolare. Poi alla fine nel Super Bowl si sono visti alcune grosse falle, però insomma il lavoro che ha fatto anche
perso.
Quest'anno sì, poi alla fine hanno perso. Ok, su Josh McDaniels io dico solamente che probabilmente ha saputo che c'erano le elezioni in Italia e come comportamento ha voluto uniformarsi. Un'altra cosa che mi intriga molto è Nagy che ha cambiato lavoro, andato ai Bears. Secondo me è molto intrigante non solo la presenza di Nagy come head coach, ma la presenza del suo offensive coordinator, che è un uomo, un professionista che arriva addirittura da anni e anni e anni di college, quindi macroscopicamente molto differente dall'head coach sotto il quale andrà ad allenare. E quindi sono molto curioso di vedere cosa verrà fuori a Chicago. Probabilmente questo attacco non vedrà in quest'anno, nel 2018, il florilegio finale, ma sarà comunque interessante da seguire.
Marco, Marco tifoso Raiders, avete il ritorno del figlio prodigo, avete ammazzato il vitello grasso licenziando Janikowski, però insomma è vero che Gruden è uno dalle spalle larghe, ma secondo me è davanti un lavoro che non sarà affatto facile.
No, facile no, secondo me, però è soprattutto lui deve lavorare anche nella testa dei giocatori, perché è vero che questa è stata una stagione piuttosto, diciamo, fallimentare, soprattutto per quello che erano le aspettative, però va anche detto che la stagione precedente era stata un'ottima stagione, diciamo che c'era stata anche una buona dose di fortuna, perché non c'erano stati, a parte l'ultimo di Carr ovviamente, ma durante la regular season infortuni importanti, e quindi si sa che poi quando le cose vanno bene anche il clima dello spogliatoio aiuta, quindi non ci sono stati grossi problemi, appunto a parte che non è poco l'infortunio di Carr a fine anno, che ha sicuramente segnato il destino della stagione, mentre quella scorsa non è stata sicuramente gestita bene sotto il profilo sia dall'allenatore che delle scelte degli assistenti. Quindi secondo me se i Raiders riescono a tenere comunque buona parte dei giocatori dello scorso anno, disfandosi di quelli soprattutto dalla parte difensiva, che è stato il vero punto debole, a parte le ultime partite col cambio di defensive coordinator, però c'è da lavorare appunto su una ricostruzione psicologica che non sarà sicuramente facile. Abbiamo già parlato in una puntata precedente del discorso del contratto, dei soldi, della durata, eccetera eccetera. Ripeto quello che avevo detto a suo tempo, sicuramente Gruden, sono passati 10 anni, quindi è cambiato anche come persona, ha avuto modo di osservare molto meglio prima tutta l'evoluzione del gioco di questi ultimi tempi, quindi mi metto alla finestra. Diciamo che l'uomo è sicuramente uno che lavora tanto e diverse ore al giorno, anzi pochissime di sonno, è sempre stato il suo marchio di fabbrica. anche la scelta di coordinator l'avevamo già commentata, diciamo che è tutto nuovo, quindi se lui avrà anche poi la fiducia e riuscirà a interagire bene con il general manager, soprattutto per i free agent, per il draft, diciamo che un po' di fiducia c'è. C'è anche comunque il fatto che non allena da 10 anni, quindi ci sono un po' di incognite, sia secondo me in positivo che in negativo, però giudicare adesso è molto molto difficile, e ripeto quello che ho detto all'inizio: se lui riuscirà a entrare nella testa dei giocatori, convincerli a tornare quelli, soprattutto Carr, che è quello su cui va, deve andare di più il suo impegno, a tornare a quelli di 2 anni fa, secondo me c'è una buona base di partenza, se non altro.
Mauro, il tuo parere su questa tornata di novità?
Allora, io intanto sono d'accordo con quello che ha detto Dario di Patricia, nel senso che sono anch'io convinto che a Detroit stesse bene uno come lui, perché l'attacco fondamentalmente ha bisogno solo che finalmente trovino un running back, e poi per il resto l'attacco va più o meno da solo, mentre la difesa può solo beneficiare di un approccio più pesantemente volto sul lato difensivo di quello che era in grado di fare Jim Caldwell lo scorso anno. E sono d'accordo anche sull'estrema curiosità che ho anch'io di vedere cosa riuscirà a fare Matt Nagy con Trubisky a Chicago. E quella credo che sia la cosa che siamo tutti quanti lì ad aspettare e vedere. Già l'anno scorso Trubisky ha fatto vedere delle cose buone, e si sapeva già dall'anno scorso che non sarebbe stato John Fox a crescerlo. Quindi adesso anche Nagy è un prospetto di cui si legge un gran bene, per cui sono curioso. Sono anche più o meno la stessa posizione di Marco sul discorso dei Raiders. Io sostengo che John Gruden di sicuro non è uno che muore di fame o che ha bisogno di soldi, per cui se ha accettato di rivoluzionare la sua vita, d'accordo per i soldi eccetera, vuol dire che è altamente convinto di quello che può fare, e i 10 anni che ha passato fuori dalla sideline non li ha passati fuori dal mondo del football, perché di sicuro come analista televisivo si è aggiornato, ha visto tante cose, ha studiato molto. Io ricordo tutti gli special che faceva con ESPN in prossimità del draft, con i quarterback entranti al draft, in cui visionavano giochi, parlavano eccetera. Cioè, c'era un lavoro di preparazione notevole dietro, che Gruden ha sempre fatto egregiamente, e d'altronde era riconosciuto uno dei migliori color commentator su piazza, quindi ha lavorato. Io sono estremamente intrigato dall'assunzione di Vrabel a Tennessee, perché se ricordate ancora l'anno scorso, quando tutti quanti avevamo grosse speranze sui Titans, che prima sembravano che fossero sprecate, poi qualcosa hanno fatto, si sono schiantati sul muro dei Patriots eccetera, quindi confermando che della sostanza c'era, io avevo detto a inizio stagione che i Titans, se faranno qualcosa, la faranno nonostante Mike Mularkey, l'allenatore dell'anno scorso, che a me non è mai piaciuto e che alla fine ha lasciato campo libero. Ecco, Vrabel, oltre ad essere uno dei talenti emergenti che si dicono nell'NFL, ha fatto anche delle assunzioni nel suo staff estremamente interessanti. Prima fra tutte l'offensive coordinator dei Rams, di cui adesso mi sfugge il nome, portato a fare l'offensive coordinator a Tennessee, quindi uno degli architetti di un attacco che quest'anno ha girato benissimo, portato a lavorare con Marcus Mariota. E anche lì sono sinceramente curioso di vedere cosa possa succedere, e sono stupito del consenso generale e della positività da tutte le parti sull'assunzione di Frank Reich ai Colts. Le parole soprattutto che ho letto da parte di Peyton Manning mi hanno lasciato stupito, nel senso che non me l'aspettavo. È chiaro che Reich comunque, come offensive coordinator di Philadelphia, campione, tutto quanto eccetera, non è l'ultimo arrivato e di sicuro le sue doti le ha. Io personalmente non le conoscevo e sono rimasto sinceramente stupito della reazione estremamente positiva della sua assunzione a Indianapolis, dove speriamo per lui abbia modo di lavorare con un Luck finalmente sano.
Qualcuno della famiglia Ghezzi che ci dice il suo pensiero?
No, io, a parte che sono seduto sul divano con Lorenzino che si beve il latte col biscotto Plasmon, ho detto Plasmon, Joe, puoi pure inviare la fattura, visto io...
Lo faccio.
Abbiamo, siamo sicuri che questa famosa marca di biscotti vorrà contribuire al nostro show.
No, beh, personalmente se ne avessi uno anch'io adesso non lo disprezzerei.
Lorenzino, non puoi ascoltare. E, no, sono curioso anche di vedere come lavorerà il nuovo offensive coordinator dei Titans con Marcus Mariota, offensive coordinator dei Titans che ha lavorato negli ultimi anni con Goff e con Ryan, e che sono quarterback abbastanza diversi, se vogliamo, da quello che è Marcus Mariota. Quindi secondo me questo nuovo binomio sarà abbastanza interessante. E poi per il resto, insomma, avete già detto tutto voi. Le mosse di cui stiamo parlando ormai sono di una quindicina di giorni almeno tutte, a parte Josh McDaniels che ha fatto avanti e indietro. Per il resto, insomma, cose abbastanza conosciute, avete detto tutto voi. Io non aggiungo niente, se non che Lorenzino si sta gustando il suo latte con i biscotti.
Io c'è una constatazione che voglio fare, una considerazione, poi volevo chiedere il vostro parere, tanto questa sera ho solo due argomenti e andiamo via facili. Diciamo che nel passato, uso questo termine, siamo abituati a vedere la maggior parte di head coach che hanno forse più funzioni manageriali e di controllo, come se fossero l'amministratore delegato di un'azienda, un CEO, come direbbero gli americani. Mentre adesso abbiamo visto invece head coach che sono parte integrante anche durante il giorno della partita, nel senso chiamano effettivamente gli schemi. McVay è stato un esempio l'anno scorso ai Rams, abbiamo parlato anche dei suoi audible che chiamava nel casco a Goff. Questi nuovi coach di cui abbiamo parlato, anche loro sono dei play caller, quindi delle persone che sono portate a chiamare il gioco. Però così io temo che questo tempo dedicato al reparto di cui dovranno curarsi in prima persona possa essere tempo che viene tolto a quello che è l'organizzazione di una squadra, che una squadra football è un'organizzazione veramente complessa, non solo per 53 giocatori, per i 7 che sono nella practice squad, per tutti quelli che girano intorno. Ecco, non vorrei che chiamare gli schemi poi proporti a non prendere in considerazione altri particolari. Non so cosa ne pensate.
Guarda Giovanni, io vedo quello che succede a Miami, dove Adam Gase fondamentalmente è quello che chiama i giochi, è lui che si occupa, pur non avendo il titolo formale di offensive coordinator, è quello che si occupa del play calling. Io noto che dall'anno scorso a quest'anno, l'anno scorso avevamo a Miami come offensive coordinator Clyde Christensen, che si occupava di tutta la gestione della preparazione della partita, eccetera, di tutto quanto, fino alla domenica pomeriggio. La domenica pomeriggio il ruolo, il play calling, aspettava a Gase. Ecco, quest'anno c'è stato un cambiamento di offensive coordinator, è arrivato, ecco, stasera non mi ricordo un nome, che sia uno, benissimo, comunque è arrivato un nuovo offensive coordinator dai Bears che ha lavorato ha già lavorato con Gase, eccetera, e si vocifera di un coinvolgimento maggiore di questo offensive coordinator nella gestione dell'attacco di quanto non facesse prima Christensen. Non si sa se poi Gase rinuncerà al play calling, eccetera, lo vedremo. Di sicuro su una cosa sono d'accordo con te, che cioè, se tu vedi, fino a, come hai ricordato, fino a qualche anno fa andava la figura del plenipotenziario, cioè arrivava il personaggione, il beer passer di turno, il Andy Reid di turno, cioè la persona che arrivava prendeva in mano le redini della franchigia e la governava da tutti i punti di vista. Adesso ci si è resi conto che con l'aumentare della complessità una persona non ce la può più fare a reggere il ruolo fondamentalmente di coach e general manager, perché diventa al di là delle capacità di chiunque. Io credo che prima o poi, come sottolineavi anche tu, la complessità del gioco farà sì che ci sarà una separazione sempre maggiore tra i vari compiti, quindi non avremo più un head coach che andrà a chiamare gli schemi, salvo rarissime eccezioni. Non so quanto durerà Gase a Miami, non so quanto lo potrà fare, quanto lo potranno fare altri all'infinito, però io rimango del parere che se ognuno fa bene il suo lavoro, il tutto gira meglio. A voler fare troppo, tante volte, citiamo la saggezza popolare, il troppo stroppia.
E su questo è anche il mio pensiero, sono d'accordo. Dario, tu cosa credi che si possa?
Sì, allora, le cose cambiano tantissimo in un anno e il caso preponderante è proprio quello di Reich, che l'anno scorso andò a Philadelphia con Peterson e andiamo a riprendere le varie preview e anche l'articolo che scrissi circa 12 mesi fa sui Philadelphia Eagles, definendoli una delle squadre emergenti dell'NFL. In quel caso Reich era stato preso solamente per chiamare gli schemi, insomma, per togliere a Peterson
un po' di pressione.
Quel lavoro lì, in modo che Peterson potesse concentrarsi sulla gestione della squadra. E ultimamente, dopo il Super Bowl vinto, abbiamo letto di vari articoli che incensano questo particolare della gestione di Peterson dei Philadelphia Eagles, che ora sono campioni del mondo. Ora Reich si ritrova a fare l'head coach, però con insomma con la possibilità di dirigere ancora l'attacco della squadra per la quale lavora. Quindi non so se questa tendenza sia, come dicevate poc'anzi, del tutto definita da qui in avanti, oppure sia un caso di quest'anno. A me viene in mente che tutte queste persone che abbiamo detto nuovi head coach arrivano da realtà altamente strutturate, perché la stessa Philadelphia, insomma, avrà fatto questa emersa in modo così preponderante, ma sulle basi di una buona gestione della società. Quindi, insomma, vedremo se questa è solamente un'idea di quest'anno oppure se sarà un trend che si potrà confermare in futuro.
Dario, ti faccio una domanda. Non pensi, visto che è una tendenza che più o meno la vediamo nei coach o nelle persone che prendono in mano una franchigia per il primo anno, che arrivano al primo anno, non pensi che possa essere anche un modo per dare subito un'impronta netta alla squadra? Cioè, questa è la mia squadra, si fa quello che voglio io, si gioca come dico io. Potrebbe anche esserci una cosa del genere, secondo te?
Sicuramente, e sono sicuro che per alcuni di questi sia questo il caso. Mi viene in mente Nagy, è il primo che mi viene in mente per quanto riguarda questa cosa, e probabilmente anche Steve Wilks ad Arizona, che ha un certo tipo di personalità, un certo tipo di marcata anche gestione, diciamo, tattica delle partite e di scelta dei suoi giocatori, mentre per altri, ad esempio Patricia è un allenatore che non bada assolutamente a chi prendere, ma più che altro a come farlo giocare e rendere al meglio. Quindi è questo il suo focus. Quindi sì, credo che entrambe queste cose possano coesistere e che alcuni di questi nuovi head coach impersonifichino meglio uno dei due aspetti che evidenziavi.
Altre considerazioni? No, sento silenzio, il tizio sta addormentando, quindi magari gli uniamo un po'
il tono della voce.
Vai, qualcosa da dire? Dillo. No,
allora, allora, di considerazione ne avevo due, figurati. Allora, la prima è che la figura del gestore, diciamo così, non è un qualcosa che, diciamo, sia di un talento, sia un qualcosa che guadagni anche con l'esperienza. E diciamo che coach giovani, cioè anziani, tra virgolette, non ne sono rimasti più tanti in grado di fare esclusivamente questo compito. E quindi gioco forza, quelli nuovi devono anche imparare questo tipo di mestiere. Poi c'è un'altra cosa, che dipende anche se l'head coach è un defensive coordinator ex o meno, o un ex offensive coordinator, perché se è defensive coordinator ovviamente non ci sarà nessun problema del discorso su chi chiama i giochi. Viceversa, se era offensive coordinator, se anche ha un assistente, potrebbe capitare che durante la stagione a un certo punto si faccia prendere dalla voglia di essere poi lui a decidere come deve giocare la squadra. succede anche ai grandi allenatori. Io vedo quest'anno, ad esempio, Reid a Kansas City, che a un certo punto ha detto: vabbè, d'ora in poi faccio io. E quindi ci sono tante dinamiche poi all'interno di una squadra, e conta anche la soggettività degli allenatori e da chi si circondano per gestire la squadra. Diciamo anche questo, che un coach che poi vuole fare troppo, come diceva giustamente Mauro, poi può perdere lucidità in altri aspetti che comunque sono anche quelli importanti di un allenatore, ovvero sia la gestione del cronometro, quando chiamare i time out, quando chiamare i challenge, quindi come aiutare la squadra nei momenti in cui serve appunto il cosiddetto manico per svoltare le partite. Quindi queste sono cose che, ripeto, secondo me vengono molto di più con l'esperienza e dalla bravura anche delle persone, perché abbiamo visto anche allenatori di una certa esperienza commettere stupidità su questi aspetti, però secondo me sono quelle cose che ti possono anche far vincere o perdere una partita.
Perfetto, se non c'è altro da aggiungere possiamo chiudere questo primo capitolo dedicato alle head coach. Entriamo nella seconda e ultima parte, ma solo due, la nostra trasmissione dedicata alla free agency, che sarà molto breve, ma fondamentalmente perché la free agency non è ancora iniziata. Allora, prima di parlare di free agency, qualche informazione, saremo così molto esplicativi, cercheremo di spiegarvi in poche parole cosa sono i tag, che non è semplice da capire. Allora, innanzitutto chiariamo che la free agency ufficialmente inizia il 14 marzo, che è il giorno in cui inizia la nuova stagione NFL, inizia la stagione NFL 2018. Da quel momento in poi le squadre sono libere di andare a contattare giocatori che sono unrestricted free agent. Come avrete letto anche su Adore Magazine, avete sentito, qualche giocatore si porta avanti. Un esempio è Garoppolo, che ha già trovato l'accordo con la sua società per il rinnovo del contratto, ma formalmente quel contratto sarà valido solo quando sarà depositato in Lega, e questo potrà avvenire solo dopo il 14 di marzo. Nel periodo dal 20 febbraio, cioè da oggi, al 6 di marzo, le squadre possono taggare un giocatore, e quindi diciamo un giocatore che è free agent, un giocatore per cui è scaduto il contratto. Cosa vuol dire taggare? Vuol dire cercare di non farlo andare via. I tipi di tag che possono essere applicati sono due tipi: uno è il franchise tag e uno è il transition tag. Il franchise tag può essere applicato da una squadra esclusivamente ad un unico giocatore free agent, quindi non si possono taggare 20 giocatori. Il valore del tag, cioè lo stipendio che dovrà essere così dato a questo giocatore per la stagione 2018, è calcolato prendendo la media dei 5 migliori contratti di quel ruolo. Quindi se i 5 migliori giocatori di quel ruolo hanno uno stipendio minimo di 10 milioni l'anno, la squadra dovrà dare a questo giocatore come salario per il 2018 10 milioni. Il franchise tag può essere esclusivo. Esclusivo vuol dire che quel giocatore gioca esclusivamente per la squadra che lo tagga, punto, non può fare altro. O si ritira o gioca esclusivamente per la squadra che lo ha taggato in maniera esclusiva, oppure in maniera non esclusiva. Cosa vuol dire? Il giocatore, il suo agente, per farla più semplice, può può ascoltare le proposte di altre squadre, può anche accordarsi con un'altra squadra, solo che il team di appartenenza del giocatore ha il diritto di pareggiare quell'offerta, cioè quella squadra ti offre 7 milioni per un anno, 7 per 3, quello che è, io ti offro uguale. In quel caso il giocatore è obbligato a rimanere con la sua squadra di appartenenza, altrimenti può passare all'altra squadra, ed in cambio la squadra che lo cede avrà diritto a due prime scelte al draft. Quindi, mentre invece il transition tag è un po' più easy, è diciamo la seconda faccia della medaglia. Può essere usato anche in questo caso da una squadra per un solo giocatore, e solo se non è stato utilizzato il franchise tag. Quindi non si può avere, la squadra non può avere un giocatore col franchise tag e un giocatore col transition tag. La differenza è che questo tag permette al giocatore di discutere il suo contratto con altre squadre. e il suo team di appartenenza, di provenienza, la possibilità di fare un'offerta uguale in salario e in durata. Nel caso non la faccia, il giocatore può andare alla nuova squadra senza la corrispensione delle due scelte. Ultima nota, e poi mi taccio e prendo fiato: un giocatore può essere taggato anche per più anni, ad esempio Kyrkusin, che è arrivato al secondo, terzo, ventesimo anno di tag. Quando un giocatore viene taggato per un secondo anno, lo stesso giocatore ha diritto ad avere il 20% in più di quella che è la media dei 5 giocatori del suo ruolo, e quindi aumenta il costo da corrispondere per la squadra. Questo per dirvi che il tag, soprattutto il franchise tag, non è una cosa semplice. L'anno scorso mi pare sono stati taggati soltanto 5 o 6 giocatori in tutta l'NFL, ma anche negli anni precedenti. Questo strumento non è molto utilizzato perché è costoso, perché molte volte si rischia di pagare il giocatore per un anno molto di più di quello che sia il suo reale valore. Finito il pippone con la spiegazione, che spero sia stata chiara, ma altrimenti scriveteci un'email, contattateci su Facebook o su Twitter, insomma, siamo a disposizione. E vediamo un attimo com'è la situazione. Allora, in questo momento da NFL ci sono, mi pare, circa 400 giocatori che sono restricted free agent, cioè il loro contratto scade nella stagione, e che quindi devono o riaccordarsi con la propria squadra o trovare una squadra nuova o subire il tag, ma che, vi ripeto, è una cosa molto remota. Tra questi giocatori ci sono anche dei top, voglio dire, faccio un esempio: Drew Brees al contratto in scadenza, Bridgewater, Keenum e Bradford dei Vikings hanno il contratto in scaduto, insomma. Lo stesso Jay Cutler, Mauro, dei Miami Dolphins, è free agent, quindi insomma dovrete anche voi
Botta dalla quale tutti quanti cercheremo di riprenderci.
Esatto, questo per stare sui QB. Però insomma, Le'Veon Bell l'anno scorso è stato taggato dagli Steelers, e quindi il tag dura un anno, è free agent. Per passare in difesa, dei Marcus Lawrence dei Cowboys, per cui molto probabilmente i Cowboys hanno annunciato useranno il tag per tenerlo ancora con loro, Malcolm Butler, cornerback dei Patriots, e così via. Abbiamo Jarvis Landry, sempre per stare a Miami, e insomma abbiamo diversi giocatori. Quello che voglio chiedervi adesso, ripeto, siamo molto sul generale, ci devo dare la spiegazione visto che da oggi è possibile taggare i giocatori, siamo sul generale. Secondo voi ci saranno sul mercato mosse clamorose? Vi faccio un esempio: il Le'Veon Bell di turno cambia la squadra al netto del tag, ricordiamoci, cambia la squadra, oppure alla fine è un giocatore di un livello tale che prenderà tutti i soldi che chiede. Ecco, giusto, ho preso l'esempio di Bell per farne uno, ma può valere, ripeto, per tanti altri. Ecco.
Chi comincia?
Chi primo che parla, inizi te.
Allora, secondo me sì, potrebbero esserci movimenti clamorosi. Allora, poi definiamo il clamorosi. A questo punto, che il cugino Kirk cambi squadra non è più clamoroso, visto che i Redskins hanno annunciato di aver firmato Alex Smith. Per cui il cambiamento di casacca di Kirk Cousins succederà. Sarà clamoroso, nel senso che non so quanto sarà convenuto ai Redskins farlo andare via, però succederà. Se per movimento clamoroso intendiamo Le'Veon Bell, io non credo che si muoverà. Credo che alla fine verrà a patti con gli Steelers, converrà più agli Steelers che a loro, perché sostanzialmente con Roethlisberger, che ha annunciato che si fermerà ancora un anno o due, penso che gli Steelers intendano continuare a grattare il fondo del barile finché hanno un quarterback in grado di portarli a vincere qualcosa, e affiancargli Le'Veon Bell è la strada migliore. Se per movimenti clamorosi
scusa Paolo, una domanda ti faccio al volo, ma tu credi
anche due?
No, con una, così poi lasciamo spazio agli altri. Tu credi ad un Bell che dichiara pubblicamente, non in sede così, che se dovesse essere taggato per il secondo anno dagli Steelers piuttosto si ritira?
No. Risposta secca.
Perfetto, continuo pure il tuo discorso che ti ho interrotto.
Guardavo tra le file dei ricevitori e ci sono dei bei nomini, a parte Jarvis Landry, che, per il quale lo dico subito, può succedere di tutto, nel senso che le ultime novità che escono da Miami sono di abbastanza adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no, quindi la situazione è ancora abbastanza fluida. Ma vedo nomi tipo Allen Robinson, ok, ha perso la stagione per infortunio, però ha 24 anni e fino all'anno scorso di cose buone ne ha fatte vedere tante. Sammy Watkins, un altro, 24 anni, e anche lui con grandi potenzialità. Anche Marquise Lee, cioè della serie, i Jaguars comunque hanno due dei loro top ricevitori free agent. Ci sono dei nomi interessanti, adesso non vorrei andare a scomodare Danny Amendola, però ci sono comunque nomi interessanti che potrebbero spostare degli equilibri andando nel posto giusto. Tra i tight end dovrebbe esserci Tyler Eifert come nome più in evidenza, cioè il tight end di Cincinnati. Mi pare, vado a memoria, che tra i tackle c'è Nate Solder, il protettore del lato cieco di Tom Brady. Si sa che i Patriots non sono mai quelli che spendono tantissimo per i loro giocatori. Per cui sì, secondo me qualcosa di interessante può succedere. Non credo che questo riguarderà la Le'Veon Bell, però è un mio parere personale.
Era un esempio, è giusto per citarne uno. Dario.
Sì, però è comunque il nome più in vista, diciamocelo.
Sì, io non sono così sicuro che Le'Veon Bell stia bluffando. Io credo che Le'Veon Bell, abbiamo anche detto un paio di volte durante la stagione regolare, quando lui esclamò questa frase che hai riportato poc'anzi, Giovanni, credo che sia il momento giusto, insomma, di fare una crociata sindacalista per i running back che, il cui valore è davvero risibile, soprattutto quando parliamo di personalità e giocatori alla Le'Veon Bell. Per quanto le caratteristiche singole del running back non siano più la discriminante tra vittoria e sconfitta nell'NFL moderna, vammi te a trovare un altro come Le'Veon Bell con quelle caratteristiche e quella unicità. E quindi io forse ci credo anche che potrebbe mettere in piedi un semi-ritiro Le'Veon Bell. Evidentemente è abbastanza giovane da non fare una stupidata del genere, però insomma, se avesse una reazione di questo tipo e la portasse fino in fondo, guarda, non mi stupirei più di tanto, diciamo che non mi stupirei al 100%. Per quanto riguarda i nomi, sì, è giusto identificare nei wide receiver il reparto, quello più fornito tra i disoccupati NFL, per chiamarli così, e sì, oltre a questi credo che ci sia la guardia di Carolina, Andrew Norwell, che andrà a prendere un contratto di quelli faraonici e probabilmente non del tutto meritati, e poi sicuramente avverrà quello che avviene tutti gli anni, cioè che dopo una prima tornata molto molto veloce di questi free agent pezzi da 90 che si accasano, arriverà la seconda ondata, che sono quelli che vengono tagliati per ragioni di salario. Mi viene in mente Dez Bryant, che potrebbe cambiare, ritrovarsi in mezzo a una strada anche lui. Dopodiché arriverà la terza ondata, che sono quelli passati sotto, diciamo, sotto silenzio nelle prime due ondate e che si ritrovano disoccupati. Adesso non mi viene in mente il nome, ma credo che i Denver Broncos abbiano capitalizzato alla grande un paio d'anni fa, quando proprio l'estate prima della quale vinsero Super Bowl, firmarono un paio di persone in linea offensiva che poi avrebbero fatto tutta la differenza del mondo in quella delicatissima e trionfale stagione. Niente, per quanto mi riguarda mi aspetto questo, credo che succederà così come di solito vediamo, e che sì, ci sia molto talento in attacco per spostare qualche equilibrio. Detto questo, poi vabbè, sui tight end c'è anche Jimmy Graham, se non vado errato, che comunque è sempre strano da valutare dopo i grossi infortuni che ha avuto, ma che anche quest'anno ha dimostrato di poter essere una carta importante nella manica di qualche offensive coordinator.
Marco?
Ma diciamo che gli esimi colleghi, secondo me, hanno detto quello che c'era da dire. qui ci sono anche giocatori che comunque devono anche monetizzare un po' la loro carriera, quindi è un po' tutto da vedere come si metterà appunto i rapporti con le squadre, quanto queste squadre avranno volontà di spendere oppure di taggare per poi magari avere qualche scelta in cambio, quindi andrebbe visto un po' caso per caso, però comunque i nomi in effetti nel reparto ricevitori ce ne sono anche di molto interessanti, soprattutto molto giovani, quindi da quel è vista l'importanza che sempre più hanno i ricevitori nell'NFL moderna, insomma, mi aspetto qualche fuoco d'artificio sicuramente, anche perché i ricevitori scelti al draft comunque hanno sempre bisogno di quell'anno o due di rodaggio, e mentre questi, alcuni di questi sono sicuramente navigati e meritevoli di un posto da titolare anche ben remunerato.
C'è un'altra cosa che voglio aggiungere alla discussione, poi magari facciamo un altro giro di tavolo in generale e andiamo a chiudere. Dobbiamo sempre ricordarci che la somma fa il totale, l'NFL ha quello che in gergo americano si chiama un hard cap, cioè non si può avere di stipendi più di quanto è previsto dalla Lega. Dai 156 milioni dell'anno scorso passiamo ai 178 milioni di dollari di quest'anno, sono 22 milioni di dollari in più che le squadre possono spendere in stipendi, e non sono pochi, però diciamo che la lista della spesa ha valore fino a un certo punto, perché se hai già qualche giocatore di un certo rilievo che quindi paghi tanto, devi sempre pensare che più di 178 non puoi spendere, non è il baseball dove ne puoi spendere di più e poi paghi una tassazione superiore su queste cifre, quindi insomma c'è anche questo fattore da tener conto, anche nel discorso del taggare un giocatore, da ricordarsi che sono 10 milioni, che 10, 12, 8 milioni che tu impegni a prescindere su quel giocatore per quell'anno, e che quindi vanno a toglierti 8 milioni di spazio salariale. Vi porto conoscenza, ragazzi, che lo devo fare, il mio ruolo questo. Mutolito, ragazzi.
Queste iniezioni massicce di conoscenza, cioè,
ma
hanno,
perché sono quei meccanismi,
hanno questo effetto spiazzante.
No, sai cosa, Mauro? Sono quei meccanismi. Chi segue un po' l'NFL sa benissimo cos'è il salary cap e tutto, però poi quando vai nello specifico a vedere quali sono, ci sono dei siti come Spotrac, per esempio, che sono una miniera di informazioni dal punto di vista salariale. Addirittura su Spotrac, mi pare, puoi costruirti la tua squadra, e dovendo stare attenti, prendendo quello che è il valore attuale del giocatore, dovendo rimanere all'interno del cap, ma tipo due quarterback, due running back, 14 ricevitori, 10 uomini in attacco, cioè così via, una formazione seria, NFL, esatto. Rimanendo nei 178 milioni di dollari, che è bellissimo, e ve lo dico, io ho provato a farlo, solo con l'attacco mi ero giocato il cucuzzaro,
solo con l'attacco. Sai, anche una cosa che magari chi segue sport americani non sempre ci fa caso, perché magari chi è appassionato di football non segue l'NBA, o chi segue l'NBA non segue il... Cioè, la cosa che mi stupisce sempre è l'enorme differenza che c'è tra il funzionamento di meccanismi apparentemente semplici come il salary cap, tra come funziona nell'NBA, come funziona nell'NFL, come funziona nella Major League, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono dei meccanismi di funzionamento nella gestione economica delle franchigie che sono completamente diversi da una lega all'altra, per cui i capologi dell'NBA non potrebbero fare lo stesso lavoro nell'NFL o viceversa. Cioè, questa è una cosa, se vogliamo, anche affascinante da un certo punto di vista, cioè come uno stesso meccanismo possa essere comunque interpretato e gestito in modi completamente diversi. Vabbè, non c'entra niente, però
però effettivamente è una grande differenza tra leghe. Uno sente sempre parlare del salary cap, a volte anche a sproposito, introduciamo il salary cap nel campionato di Serie A di calcio, o nelle competizioni, esatto, poi uno dice, ma quale salary cap? Quello duro, duro, hard, modello NFL, quello modello MLB, con la... Ah no, salary cap, ho capito, vabbè, però questo, voglio dire, una croce dobbiamo portarci. Allora, siamo in chiusura, 45 minuti, al massimo altri 5, allora io vi faccio 4 nomi di giocatori che piglio a caso, ve lo confesso, voi mi dovete dire, non tanto se andrà...
Di 400.
Esatto, non tanto se andranno via, però mi date una squadra, o anche due squadre in cui possano andare. Per qualcuno magari è più facile, per altri più difficile, per quelli più difficili vi autorizzo anche a dire soltanto va via o rimane, dai, perché altrimenti diventa troppo lunga. Allora, cominciamo Mauro, Dario, Marco, così vi ho dato il giro. Cominciamo, Kirkusin.
Comincio io?
Sì.
Il cugino?
Sì.
Il cugino va a Denver.
Ok, poi Dario, poi Marco.
Denver, copio.
Copione.
Per me va a Jets.
Ok, perfetto. Vabbè, due Denver, un Jets. Adesso vado con dei Rams.
Questo era facile perché tanto se ne va.
Adesso vado con dei... però attenzione, per esempio adesso, dai, tanto siamo... I Vikings hanno sia Keenum che Bridgewater in scadenza di contratto. Non è tenerli tutti e due, non sarà semplice. E anche Bradford, non sarà facile. Però Bradford ha detto, guarda, te mi date un piatto di pasta la sera, sono un uomo felice. Con questi due qui non è facile tenere due quarterback a questo livello, ecco. Beh, questo è giusto un pensiero laterale che ci teniamo per le prossime puntate. Passiamo ai running back. Un running back in scadenza di contratto, che secondo me è un bel giocatore, Dion Lewis degli New England Patriots, 1110 yard, mi pare corse l'anno scorso, vado a memoria perché qua ho qualche dato sparso. Mauro.
Allora, io adesso mi sbaglierò clamorosamente e io penso che Dion Lewis sia uguale, in maniera analoga a James White, un running back che se esce dal Massachusetts non combina più nulla. Quindi qualsiasi posto dovesse andare diverso dai Patriots potrebbe essere la sua fine.
Ah, proprio sicuro,
sì,
così.
Sì, sì. Tranchant.
Dario.
Cioè, è un giocatore di sistema, secondo me.
D'accordissimo, ma capitalizzerà, va a Tampa Bay.
Tampa Bay che proprio oggi hanno rilasciato Doug Martin, giusto così, per aggiungere qualche informazione. Marco.
Sì, l'ho visto anch'io, Dion Lewis, diciamo, camminava sul confine tra il Massachusetts e il... dico Maine per dire, è caduto appena passato il confine, boom, è caduto a terra perché non regge. No, mi scoccia dirlo, ma sono d'accordo con Mauro, è lunga la lista dei giocatori che usciti dai Patriots hanno fatto poco, come è lunga quella di quelli che sono entrati ai Patriots e hanno fatto molto.
Un altro running back, Isaiah Crowell, 25 anni, Cleveland Browns, 1035 yard l'anno scorso. Mauro.
Allora, a Isaia io credo che potrebbe restare a Cleveland, però facendo una combo molto più spinta con Duke Johnson, però potrebbe restare.
Dario.
Per me non resta a Cleveland, sono quasi sicuro di questo, per la gestione abbastanza particolare che ha Cleveland, e se devo dire dove può andare non saprei, ne sparo una perché due sono troppe, facciamo Kansas City, Marco, a complementare Marco. Il tutto.
E a Kansas City hanno come free agent... Vabbè, credo che sia un problema. Jamal Charles, che voglio dire, ormai quello che doveva dire l'ha detto.
È tornato a fine prestito. No, comunque, allora, secondo me, Crowell invece era uno di quei giocatori che forse lontani da, cioè con una linea offensiva degna di questo nome, potrebbe fare qualcosa di buono. Secondo me, il suo destino a Cleveland sarà segnato. O se gli fanno proposte alle quali non può rinunciare, o anche dal draft che faranno i Browns. E se devo sparare un posto, visto che prima ne ha parlato diffusamente, come ti chiami, Dario? Diciamo Detroit, va, visto che sono alla ricerca di un running back, buttiamogli Crowell.
Due ricevitori, uno che secondo me è un fenomeno, testa baccata ma è un fenomeno, Josh Gordon. Mauro.
Tanto baccata,
ma tanto bravo,
Io, cioè, se devo pensarla così, proprio buttata lì, io dico che a Garoppolo serve un ricevitore.
Dario.
Sì, non me lo vedo Josh Gordon lontano dal mare, dai bei posti. Se non fosse San Francisco, sparo un Miami che perderà Jarvis Landry.
Ma Marco?
Dunque, invece, beh, secondo me rimane a Browns, la butto lì, per un senso anche di gratitudine, perché comunque non l'hanno lasciato solo nei momenti bui, sempre che non tornino, però ce lo vedo rimanere nell'Ohio.
E chiudiamo con Sammy Watkins, 25 anni a Rams, delusione dell'offense della squadra di McVay. Mauro.
Io continuo tuttora ad essere convinto che come potenzialità Watkins sia il miglior ricevitore della sua classe, superiore anche al tanto strombazzato Odell Beckham Jr. Detto questo, e precisato che non sempre, come ben sappiamo, il potenziale si tramuta in rendimento sul campo, Watkins è uno che sicuramente ha reso meno di quello che è in grado di fare. Però ciò non toglie che sia uno che potenzialmente è in grado di spaccare. Detto questo, mi autocito e dico che Garoppolo ha bisogno di un ricevitore.
Ok, perfetto, Dario.
Io credo che un giocatore del talento di Sammy Watkins non possa scappare dalla ragnatela dei Baltimore Ravens.
Ragnatela, che bel termine. Marco.
Ma allora, Watkins diciamo non ha mai fatto una stagione intera senza farsi male, quindi questo non so la sua storia perfettamente, soprattutto dopo che l'ho ceduto a Mauro al Fantasy, ma quindi non so se gli infortuni sono vari oppure diciamo ripetitivi.
Ripetitivi,
ecco. Quindi vabbè, questo fa parte del punto di domanda che c'è dietro di lui. Il talento sicuramente è innegabile, ma non lo so, onestamente io penso solo che rimanga a Los Angeles.
Rimanga, ci hai lasciato spiazzati.
Non è uscito Los Angeles dopo? No,
rimanga.
Okay. Che rimanga.
Che rimanga?
Fermo immagine.
Esatto, ma rimarrà da qualche parte, voglio dire. Allora,
no, pronto, mi sentite?
Adesso sì, prima no.
Ah, allora rimanga a Los Angeles.
Ok, perfetto.
Potrebbe rimanere da qualche altra parte.
E avendo anche risolto questo mistero che non ci avrebbe permesso di dormire la notte, eravamo partiti per durare.
Potremmo essere il gancio per la prossima puntata.
Esatto.
Scoprite insieme a noi dove rimarrà
Sammy Watkins. Dovevamo l'idea di fare la puntata 40 minuti, alla fine da 53, va bene, dai. Quindi chiudiamo questa prima puntata dedicata all'off season di Scusate il Disturbo. Torneremo nel corso delle settimane, stiamo anche programmando degli special di argomento vario su cui stiamo lavorando. Vi ricordo, prima di salutare gli amici che hanno passato questa oretta con me, che a breve riprenderanno i podcast della Sala verso il Draft, quindi podcast verso il Draft, prima uscita, diciamo, settimana prossima dovrebbe già essere online il primo. Vi ricordiamo le schede sul sito, abbiamo già pubblicate due, le altre arriveranno quasi giornalmente per poter parlare di quanti più prospetti possibili. Grazie Dario.
Grazie a te Giovanni, grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Grazie Mauro.
Grazie a voi, grazie a voi e alla prossima.
E grazie Marco.
E grazie ai nostri fedelissimi, li aspettiamo per puntate più sugose nel prossimo futuro.
Sì, quando c'è qualche free agent o qualche tag. Saluto anche Andrea Ghezzi che ci ha salutato per mettere a letto Lorenzino che aveva bisogno disperatamente di suo padre, non di quattro zii collegati per via Skype. Da Giovanni Ganci è tutto, ringraziamento per averci ascoltato, ci sentiamo nei prossimi giorni.